Siamo al telefono con una compagna da Messina, che saluto.
Ciao a tutte.
E, con te, insomma, ci siamo già sentite l'altro ieri, sì, sabato, proprio durante il corteo. Ti avevo chiesto di farci un aggiornamento per sapere, insomma, come stesse andando. Ora, a corteo finito, possiamo dire che c'è stata una gigantesca partecipazione, ne parlano, insomma, addirittura tutti i giornali. Ci vuoi un po' raccontare, com'è andata dal punto di vista di una persona che, appunto, ha partecipato al corteo e anche la sua costruzione?
Beh, sì, devo dire che è andata molto bene, siamo molto soddisfatti. Ovviamente, tra il fatto che l'approvazione del CIPES è stata 3 giorni prima, inizialmente doveva essere verso metà luglio, e il fatto che Salvini è venuto a farsi la sua ignobile passerella sullo stretto ha dato una marcia in più, però devo dire, penso che sia stata una sensazione di tutti gli organizzatori e anche di chi sta più vicino alle parti più organizzative del movimento. C'era un grandissimo fermento perché appunto anche ovviamente questo annuncio continuo che ora il CIPES approva e quindi partiamo, che poi non è vero niente, perché dico il CIPES ha approvato il progetto definitivo. Il CIPES comunque 6 mesi fa era stato totalmente rimpastato, il 99% là dentro sono uomini di fiducia della Lega e di Fratelli d'Italia, quindi noi non ci aspettavamo diversamente, però manca ancora il progetto esecutivo, deve passare dalla Corte dei Conti, quindi insomma è più propaganda che altro. E quindi sì, cioè noi già ci aspettavamo che sarebbe stato un corteo molto forte e lo è stato anche oltre le nostre aspettative. La questura ovviamente dice che eravamo 2.500. Il giornale della Stretto di Messina SPA dice che eravamo quasi 2.000. Secondo noi invece potremmo essere arrivati veramente a 10.000 persone, soprattutto guardando poi l'arrivo in Piazza Duomo. Però io personalmente devo dire che sono molto molto contenta perché intanto c'era un'eterogeneità della piazza fantastica. Siamo riuscite a evitare che fosse tutto invaso di bandiere di partito e veramente c'era gente da tutte le parti, da chi faceva i cori a chi aveva i cartelloni. C'era pure un bellissimo squadrone di clown army che sono stati fantastici. C'era veramente di tutto. E io devo dire che in piazza ho sentito una determinazione, una rabbia, dettata probabilmente dalla consapevolezza che qualcosa lo dobbiamo fare noi o non lo farà nessun altro. Cioè, per dire, io credo che magari un anno fa non ci sarebbero stati determinati cori, non credo che ci sarebbero state le ovazioni generali al dire che ci troveranno davanti a ogni cantiere che apriranno e davanti a ogni casa che vorranno espropriare. C'era proprio un'energia bellissima. Devo dire che sono molto contenta, tutti siamo molto contente.
Ottimo, e rispetto, insomma, ne parlavamo già l'altra volta, però a quelle che sono state le parole d'ordine di questo corteo, cioè vogliamo l'acqua, non la guerra, te l'avevo già chiesto 2 giorni fa, però insomma è importante, adesso abbiamo un po' più di tempo a disposizione. Vogliamo partire dall'acqua, magari?
Sì, partiamo dall'acqua. Allora, non è un segreto per nessuno, ormai se ne parla da anni. Tutto il sud Italia, la Sicilia in particolare, ha un problema di acqua fortissimo e la Sicilia è ad alto rischio desertificazione. Ora, ovviamente, anche qui la propaganda del potere utilizza questi fatti per cercare di portare ancora acqua al suo mulino, scusate la metafora un po' strana in questo momento, però i reali problemi della Sicilia, a parte il fatto che l'anno scorso in particolare ha piovuto poco, quest'anno di più, è proprio che, come succede spesso, le grandi opere vengono fatte, però poi nel momento in cui si conclude la costruzione vera e propria non c'è manutenzione. Infatti la realtà in Sicilia è che l'acquedotto regionale perde il 50% dell'acqua che viene immessa nell'impianto, il 50%. Cioè, questo vuol dire che va bene che ci abbiamo poca acqua, ma ne potremmo avere il 50% in più. Però siccome si perde da tutte le parti perché niente viene manutenuto, gli acquedotti risalgono, penso quelli più moderni, agli anni 60, diciamo che non abbiamo bisogno dei dissalatori che vorrebbe farci We Build per ringraziarsi ancora la popolazione, avremmo bisogno che sistemassero l'acquedotto e che avessero una gestione più umana di questa cosa, perché appunto, come ti dicevo l'altro giorno, intanto c'è il fatto rispetto al manufatto, proprio al ponte, che avrebbe pilastri di 400 metri in cemento, c'è una cosa inimmaginabile. Sappiamo che per produrre il cemento, il calcestruzzo, ci vuole una quantità d'acqua abnorme, a parte che ormai penso che un po' sia chiaro che cosa porta l'utilizzo di questi materiali. Abbiamo visto anche il ponte Morandi a Genova, lo vediamo nelle autostrade, quindi intanto tantissima acqua per costruire proprio il manufatto del ponte e poi appunto un sacco di acqua per le talpe, perché nel progetto del ponte c'è questa, che secondo loro ci dovrebbe passare la ferrovia sopra il ponte, che è una delle cose più assurde del mondo. Cioè, noi sappiamo di progetti più o meno della stessa entità che all'inizio avevano la ferrovia e poi in corso di lavori la ferrovia è stata eliminata perché è veramente molto difficile far passare una ferrovia su un ponte, soprattutto a campata unica. È praticamente nella città di Messina, che come ti dicevo si sviluppa tutta da sud a nord lungo la costa, loro rifaranno totalmente tutto l'asse ferroviario della città e vorrebbero appunto fare questa ferrovia sotterranea che loro chiamano metropolitana. Anche qua hanno bisogno di ringraziarsi la gente, ma appunto penso che nessuno di noi abbia mai visto una metropolitana con 4 fermate in 25 chilometri, che sarà totalmente sotterranea. Saranno tra i 15 e i 20 chilometri di galleria che passa sotto tutta la città. Una città che comunque è stata ricostruita poco più di un secolo fa, una città che, dico, non è un problema solo del sud, l'abbiamo visto durante il terremoto all'Aquila, ha un sacco di edifici, soprattutto pubblici, scuole, ospedali, che non sono sismicamente così a norma. Dico, questo lo sa pure Salvini, dato che come propaganda lui dice se c'è un terremoto devastante le città cadono tutte, resta solo il ponte. Grazie Matteo, davvero.
Vabbè, veramente non ho parole. Mi aggancio, come appunto già diciamo l'altra volta, sono tante le similitudini anche con quell'altra grande opera inutile che si vorrebbe costruire in Valsusa. Il TAV, anche qua, tutti i comati, le persone che vivono nel territorio, tra i 1500 motivi per lottare contro la realizzazione della linea ad alta velocità, ci sono anche le fuoriuscite d'acqua legate alla al cantiere. I comitati hanno richiesto formalmente alla TELT, cioè la Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS, cioè quella società italo-francese che è chiamata a progettare e gestire la parte transfrontaliera di questa linea ferroviaria che nessuno vuole, e si dava conto del fatto che c'era un bisogno d'acqua che era paragonabile al fabbisogno idrico di 600.000 persone. In un momento in cui veramente ci rendiamo conto di quanto importante sia l'acqua, posso solo immaginare in un territorio come quello siciliano, che è interessato da ben più tempo di noi, che abbiamo esperito forse per le prime volte in questi anni il razionamento d'acqua, uno spreco di questo tipo e per i materiali e appunto per la realizzazione di cantieri sottoterra, come dicevi tu.
Poi aggiungerei un'altra cosa che è veramente tipo una beffa, tipo che se c'è il terremoto resta solo il ponte. C'è il fatto che poi, dico, lo sappiamo, però è sempre bene ripetere le basi perché sennò poi uno se le scorda, se le dà troppo per scontate. Cioè, il meccanismo delle grandi opere, dei signori del cemento e dell'appalto crea un problema e poi ti dà la soluzione. C'è anche qua che già sono iniziati i cantieri del doppio binario. We Build è la stretto di Messina. Nel momento in cui è stato sollevato il problema dell'acqua, hanno detto: vabbè, ma non vi preoccupate, noi vi apriamo i nuovi pozzi sulla Ionica, che sono dei pozzi che sono stati individuati da anni e anni e anni, ma per cui non sono mai stati stanziati i soldi per aprirli e metterli a disposizione della città. Quindi We Build, che sono dei volponi, perché sono dei volponi, che cosa hanno detto? Hanno detto: ve li facciamo noi i lavori e vi apriamo i pozzi. Poi qua non si è ben capito, ti dico quello che ho capito io, perché qua è sempre strategia confusione. Quindi noi apriamo questi pozzi, li utilizziamo per i lavori del ponte, per quello che ci serve, poi quando finiscono i lavori li mettiamo a disposizione della città, ma li gestiamo noi per un tot di anni. Cioè, quindi il meccanismo è sempre quello, cioè ti creo un problema e poi ti do una soluzione che continua a portarmi i soldi.
Ed è anche così tanto simile alla gestione di un territorio a fortissimo rischio sismico come quello italiano, no? Piuttosto che spendere dei soldi nel momento in cui l'emergenza non c'è, in previsione del fatto che gli eventi sismici ci sono, perché su un territorio sismico gli eventi sismici continuano a esserci, al posto che investire in anticipo per evitare le tragedie è molto più remunerativo per pochi che non si subiscono quelle tragedie sulla loro terra, poi speculare nel momento in cui arriva la cosiddetta tragedia, che poi definirla tragedia soltanto perché ha una causa naturale non ha senso, perché appunto ci sono molti modi per prevedere, e soprattutto in un territorio a rischio sismico non si può definire tragedia un terremoto, semplicemente i terremoti avvengono, bisogna arrivare preparati e cercare di, appunto come dicevi tu, non vedere da un lato all'altro di uno stretto solo il ponte. Tra l'altro, se non sbaglio, leggevo che sarà il ponte più lungo ad arcata unica, dopo che addirittura supererà quello costruito a Çanakkale in Turchia, che ho avuto modo di attraversare da poco ed è veramente impressionante.
Sì, sì. Oltretutto quel ponte, ora We Build dice che l'hanno costruito loro, anche questa, tipo, io, a me piace molto tipo indagare la propaganda, dicono che l'hanno costruito loro, in realtà quel ponte l'ha costruito un'altra società che si chiama Staldi, che 15 anni fa era la diretta concorrente di We Build per prendere l'appalto del ponte, e che non mi ricordo 3-4 anni fa più o meno è stata assorbita da We Build. Quindi adesso fa parte di We Build, cioè per renderci conto dell'entità di questo colosso distruttivo.
Ecco, ma siccome abbiamo parlato di We Build e l'abbiamo citato in tante occasioni, vogliamo approfondire un po' per chi ci ascolta di che cosa si tratta?
Allora, We Build è una società, un'enorme società del cemento, delle costruzioni italiana. Tecnicamente è una società transnazionale che, se ho capito bene, se ci sono economisti mi correggano, la differenza stretta con la multinazionale è che ha la società principale in un paese, in questo caso l'Italia, e poi può avere delle società più o meno formalmente autonome negli stati dove lavora, quindi praticamente assorbendo delle altre società dove va a fare i lavori, che questo ovviamente penso di non poter essere smentita, anche se è solo una mia congettura. Questo fa sì che se vai a lavorare nel sud del mondo, che è il bacino di lavori principali di We Build nell'ultimo secolo, sei molto meno stretto dalle leggi ambientali, sociali, eccetera, eccetera, per quanto anche qua vediamo che se ne fregano, però diciamo formalmente è così. We Build è una specie di feudo imprenditoriale che si passa da padre in figlio, comincia la sua fortuna con il nonno dell'attuale amministratore delegato, che si chiamava pure lui Pietro Salini, durante il fascismo, costruendo opere, diciamo, di utilità pubblica, stadi, autostrade, eccetera, eccetera. E poi negli scorsi decenni ha tantissimi lavori per quanto riguarda le dighe idroelettriche, ma veramente tantissimi. E c'è una bellissima ricerca di 3 ricercatori dell'Università di Barcellona che prende proprio in esame le dighe idroelettriche costruite da WeBuild nello scorso mezzo secolo, 60 anni, 70 anni, e in particolare prende di mira proprio la propaganda, perché la propaganda di WeBuild è che vanno per il progresso, sono verdi, sono vicini ai cittadini, sono tutti attenti alle esigenze sociali. In realtà questa ricerca mette in luce che dovunque loro hanno messo mani, ripeto, soprattutto nel sud del mondo, per costruire queste dighe idroelettriche, ci sono stati grossissimi danni ambientali, sociali, addirittura negli anni 60, per fare spostare una popolazione in Guatemala che non voleva andarsene per lasciare posto alla diga, è stato aperto il fuoco sulle persone e sono state uccise quasi 500 persone, poi è stato dichiarato dal Tribunale dei Diritti Umani formalmente un genocidio. Loro hanno costruito la diga idroelettrica a fini militari di Saddam al tempo, hanno costruito la diga idroelettrica più grande dell'Africa. Dico, ovviamente non sono stati loro ad aprire il fuoco sulle popolazioni, cioè non siamo così scemi da dire questa cosa, però mi sembra proprio che non puoi vantarti di essere un'impresa etica se per i tuoi profitti lasci che vengano ammazzate 500 persone o che milioni di persone debbano sfollare dalle loro case, avere i campi distrutti, lavorare in nero sfruttati e sottopagati, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ad oggi appunto WeBuild è cresciuto esponenzialmente, tanto che, come ti dicevo prima, ha assorbito quella che era un'altra delle società di costruzione più grandi d'Italia, cioè la Staldi, e dopo essersi fatta la nomina distruggendo il sud del mondo inizia ad avere un sacco di appalti in Italia. Infatti tipo ora c'ha l'appalto del ponte, l'appalto del doppio binario Giampilieri-Fiumefreddo e altre ferrovie in Sicilia che sono già partite, ha fatto la metro C di Roma, se non sbaglio il nuovo porto di Genova, e credo, non vorrei sbagliarmi, che abbia preso pure l'appalto per le nuove Olimpiadi Milano-Cortina. Quindi un impero allucinante. E oltretutto, c'è ultima cosa e chiudo, c'è da constatare che mentre i governi passano, questo ponte lo voleva prima Berlusconi, poi Renzi, ora lo vuole Salvini, WeBuild resta sempre là, è sempre con grandi promesse di grandi appalti e grandi risarcimenti.
Sarebbe carino anche dedicare più tempo, ora magari ci pensiamo a fare un approfondimento, magari anche da ripassare come podcast, proprio sulla storia di questa WeBuild. Sempre a proposito di WeBuild,
aggiungo, scusami, velocissimo, certo, dato che l'hanno trattato anche 2 anni fa in bello come una prigione che brucia, WeBuild nel settembre 2023 ha firmato un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno, che non ti so dire come è andato avanti e se è andato avanti, per assumere nei cantieri lavoratori prigionieri dalle carceri. Quindi
lo sfruttamento infinito. Rispetto a WeBuild, mentre insomma eravamo in contatto per fare appunto questa diretta oggi, mi hai detto vatti a leggere cosa è successo al raddoppio ferroviario tra Messina e Catania, perché anche qui a realizzare i lavori c'è WeBuild e il cantiere è rimasto, non so se lo sia ancora, ma è rimasto fermo per mesi perché era stata trovata una altissima concentrazione di arsenico. Ci vuoi parlare anche di questo?
Allora, ci sono diversi cantieri tra Giampilieri e Fiumefreddo. Giampilieri è proprio l'ultimo, diciamo, quartiere del comune di Messina, sulla Ionica, quindi sulla costa che va verso Catania, e Fiumefreddo già siamo a Catania. Anche qui praticamente per raddoppiare il binario, che anche qua insomma non sto ad aprire l'argomento, ma ci sono diverse persone che sostengono che non c'era bisogno di fare questi lavori così grandi, ma si sarebbe potuta risolvere con molto meno. Ci saranno pure qua una ventina di chilometri di gallerie da scavare nelle montagne, dove loro sapevano benissimo che c'era una presenza di arsenico importante. Quello che è successo è che lo scorso autunno, in questo paesino della Ionica che si chiama Nizza di Sicilia, C'è stata una bomba d'acqua e le vasche dove loro tenevano i materiali di risulta sono strabordate, sono arrivate anche in casa di alcune persone e quindi i cittadini si sono spaventati e qualcuno ha pensato bene di prendere quest'acqua e di fargli fare delle analisi. A queste sempre persone, cittadini e quale istituzioni non hanno mosso un dito tutt'altro. Hanno fatto queste analisi e hanno trovato che dentro quest'acqua c'era una percentuale di arsenico altissima sopra ogni norma. Ovviamente poi le istituzioni hanno dovuto in qualche modo trattare la vicenda, diciamo secondo me sempre un po' facendo un po' il doppio gioco, tipo sì, vi proteggiamo, però comunque We Build sono bravi, ora vi ci aiutano loro. Ed è venuto fuori che appunto mentre nelle carte che qualcuno ha visto, sicuramente qualcuno dell'ARS, dell'Assemblea Regionale Siciliana, ma che WeBuild ovviamente custodisce gelosamente, le percentuali di arsenico degli scarti erano un pelo sotto il limite. Questo è quello che dichiarava WeBuild. Nella realtà poi si è visto che le percentuali erano altissime, tant'è che a Nizza mi dicevano recentemente sono stati senza poter utilizzare, soprattutto per bere e cucinare, l'acqua corrente fino ad ora. Sono stati con le autobotti, eccetera, eccetera. Ora ho capito che gli hanno costruito, gli stanno costruendo una specie di dearsenifichi, una roba che gli toglie l'arsenico dall'acqua, insomma.
Chissà che piacere bersi dell'acqua con arsenico che è stata dearsenificata, cioè, immagino.
Attacco l'ultimo pezzetto, poi tutti questi materiali venivano portati in una specie di enorme piattaforma di cemento che c'è nella periferia sud di Messina, in mezzo alle case, cioè a 200 metri dalle case, a 150 metri dalle case, e lasciati totalmente senza copertura. E infatti poi lì è scoppiato un altro caso.
Guarda, scusami, mi volevo intromettere perché appunto le somiglianze con il nostro territorio sono tantissime, no? E quello che ti posso dire è che, vabbè, anche la Valle si era opposta per più di 20 anni alla realizzazione di questo progetto, poi nonostante la fortissima opposizione dimostrata in tantissime occasioni per anni, in questo, vabbè, ovviamente la questione del TAV non è ancora cominciata, ma i tunnel esplorativi, insomma tutte quelle prime pietre con cui fare le fotografie, di dire sì, abbiamo iniziato il cantiere del TAV, insomma purtroppo sono effettivamente iniziate. Quello che ti posso dire è che siccome, come dicevi tu, non c'è nessuno a livello degli organi di controllo per quanto riguarda i danni ambientali e per la salute delle persone che davvero faccia il suo lavoro, ci sono le comunità di persone che abitano i territori che si muovono tanto e che diventano anche molto più consapevoli su altri temi che sono magari non strettamente legati per forza al cantiere in questione, ma che riguardano la salute delle persone, per esempio i PFAS in Piemonte, no? Che sono state ritrovate nell'acqua in Val di Susa, nelle concentrazioni dell'acqua, tra l'altro, che doveva essere di sorgente proprio della fontana di Bussoleno, che è insomma uno dei comuni della Val di Susa, delle concentrazioni 100 volte tanto rispetto ai valori consentiti dalle norme, e questo perché appunto c'è una popolazione che si mobilita e soprattutto studia, si informa, si forma rispetto a quelli che sono i rischi per la propria salute. Quindi diciamo, ecco, questo per dare anche una, così, a vedere dei lati positivi rispetto ai progetti che incombono sulle nostre teste e invece a quanto è bello mobilitarsi insieme, formarsi, creare insomma anche nuovi saperi rispetto a quelle opere che ci vorrebbero imporre, così, carattere all'alto sulle nostre teste. Dall'acqua passerei all'altro grande discorso, se sei d'accordo, di questo corteo, cioè il no alla guerra.
Allora, in generale, comunque di base, il movimento No Ponte, come tutti i movimenti siciliani, sono fortemente antimilitaristi, perché comunque in Sicilia abbiamo una concentrazione di basi e varie infrastrutture militari tra la NATO, l'America, eccetera, eccetera. Appunto, basti solo citare l'aeroporto di Comiso, il MOS e Sigonella, che oltretutto è stata ampliata qualche anno fa da WeBuild. Comunque, allora, il no alla guerra, vabbè, appunto, intanto riguarda questo. E poi ci sono due discorsi, come dicevamo l'altra volta. Uno è un discorso un po' più fattivo, pratico, cioè nel senso che, dico, questo lo dicono anche gli alti vertici NATO, nel momento in cui dovesse essere costruito il ponte sullo stretto, come tutti i ponti, diventerebbe un obiettivo sensibile dal punto di vista militare in caso di guerra, soprattutto se viene formalmente dichiarata come una struttura a fini militari, e quindi noi immaginiamo con una certa sicurezza che avrebbe bisogno anche di tutto un apparato di sicurezza militare volto a controllare che non venga fatto saltare, insomma, comunque altro in quanto obiettivo militare strategico. Questo è un dato, cioè il fatto che aumenterebbe la militarizzazione sul territorio proprio dentro la città di Messina, Villa San Giovanni. L'altro aspetto è un aspetto propagandistico. Comunque, dire che il ponte che Gomez hanno un po' sgarruggiato sarà l'opera più grande del mondo, cioè lo invidieranno tutti quanti, bla 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 bla. Dire che questa mega opera fantastica è fatta a fini militari è un assist alla propaganda di guerra e militare che negli ultimi 5 anni cresce sempre di più e ci martella sempre di più, che, a cui noi non vogliamo assolutamente sottostare, ecco. Quindi più o meno i motivi sono questi.
Molto, molto chiaro. E per quanto riguarda invece questo CIPES, perché appunto le varie testate estere hanno ripreso come il ponte che si vorrebbe costruire rientra in quel incremento al 5% del PIL da destinare alle strutture collegate alla sicurezza, sicurezza appunto tra 1500 virgolette, come lo dicevi tu, se un ponte diventa strategicamente rilevante ai fini della guerra e anche un obiettivo ipersensibile in caso di guerra o operazioni legate alla guerra, e quindi può essere, faccio un esempio, bombardato, no? E quindi è chiaro che tutte le popolazioni che ci stanno di fianco sono giustamente preoccupate, anche perché questo significa anche una ulteriore militarizzazione del territorio, in un territorio che, come dicevi tu, è già fortemente militarizzato, perché Sicilia e Sardegna pagano una servitù militare fortissima all'Italia. Non so se volevi aggiungere qualcosa su questo nello specifico.
No, beh, penso che di base ci siamo.
Ecco, perché io adesso stavo cercando, avevo letto quelli che sono insomma le cose che avete scritto dopo una 2 giorni, se non sbaglio, a maggio, che avete fatto così in preparazione dell'estate. E tra le cose che avevo letto, ora sto cercando in fretta di ritrovarlo, comunque andrò così cercando, non citerò direttamente ma andrò a memoria, no? E una delle cose che dicevate è la Sicilia e la Calabria non sono un pattumiera ambientale, non sono solo un punto da sfruttare logisticamente per basi militari, ma anche terre di, mi ricordo questo termine, mi è piaciuto molto, intelligenze collettive. In questo senso volevo chiederti un po' come sta andando così una riflessione sulla costruzione di questo corteo per quanto riguarda quello che avete fatto per arrivarci e anche un po' le prossime mosse.
Guarda, allora appunto l'assemblea che ha organizzato questo corteo è un'assemblea molto eterogenea che riunisce singoli e partecipanti ad altri gruppi di varie lotte per organizzare grandi eventi appunto come il corteo. Secondo me anche il gruppo che ha partecipato alle assemblee per organizzare il corteo è stato molto eterogeneo, molto variegato. Io sono molto contenta del fatto che c'è stata veramente un'assunzione di, diciamo, responsabilità di tutti i singoli che hanno partecipato. Prossime mosse, ovviamente noi ancora non ci siamo rivisti dopo il corteo, siamo ancora un po' presi dalla botta, però io personalmente penso che, dato appunto anche che negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, anche gente che diciamo non ha partecipato sempre strettamente alle lotte contro il ponte o altro si sta iniziando a mobilitare, perché inizia a capire davvero che cosa potrebbe portare questa cosa in termini pratici. Secondo me quello che bisognerebbe fare adesso è continuare a tessere relazioni con le persone del territorio, continuare il radicamento della lotta e anche sì, fare in modo sì, questo, cioè cercare di creare veramente una rete territoriale. Questo mi sembra molto importante in questo momento.